E allora 13:58 torniamo in diretta per continuare a parlare di guerra e ambiente, e lo facciamo con una diretta telefonica. Abbiamo in questo momento al telefono, se ci sente, Alice Pistolesi. Ciao, ci senti?
Sì, mi sento.
Benissimo. Allora, giornalista freelance, redattrice dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, ti chiamiamo perché insomma abbiamo avuto il piacere di leggere un tuo articolo comparso su 2023, Orizzonti di guerra, a cura di OGZero, un articolo che parla proprio di, appunto, disastro climatico, il legame tra guerra e ambiente, quindi proprio di questo stavamo parlando nella ultima mezz'oretta qui a Liberation Front. E proprio di questo vorremmo parlare anche con te. All'interno di questo articolo vengono evidenziati diversi modi in cui la guerra influisce sull'ambiente e viceversa, no? In questa sorta di circolo vizioso devastante che si autoalimenta e da cui sembra così difficile uscire. Appunto, i disastri climatici sono strettamente collegati ai contesti di guerra perché ne disegnano di nuovi e rinforzano quelli vecchi, e al tempo stesso i contesti di guerra portano ad ulteriori aggravamenti climatici. Ci vuoi spiegare un po' in quali contesti nella pratica si è visto questo tipo di effetti? Qual è il tuo punto di vista su questo feedback negativo che si autoalimenta e così via?
Sì, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e tutte. Sicuramente, come appunto dicevi giustamente, c'è un circolo vizioso proprio in questo senso, cioè il cambiamento climatico crea nuovi conflitti, peggiora quelli già in corso e da un'altra parte invece le guerre che sono già in corso per altri motivi che appunto non riguardano il cambiamento climatico continuano a peggiorare, no, quello che è la situazione dell'inquinamento. Questo a fronte di una totale, poi magari non so, ci torneremo anche insieme, una totale, insomma, il fatto è totalmente ignorato poi dai potenti della terra che appunto continuano, no, a non tenere conto di quelle che sono le emissioni anche dal punto di vista delle emissioni che emettono tutti gli eserciti del mondo. E se vogliamo fare alcuni casi concreti come chiedevi, possiamo ad esempio citare il caso del Sahel, che è secondo noi dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo uno dei casi più emblematici, no? Lo raccontiamo ormai da diversi anni, un caso in cui un territorio in cui è interessato da moltissimi conflitti e in cui il cambiamento climatico in qualche modo ha peggiorato la situazione, perché se man mano appunto che il deserto continua ad aumentare, quindi la desertificazione aumenta provocata dal cambiamento climatico, aumentano in qualche modo i motivi di guerra, perché come è anche abbastanza, no, evidente sottolineare, se la terra comincia a mancare, anche quelle relazioni che diciamo esistevano, no, precedentemente, relazioni magari con accordi non scritti che esistevano fra pastori, comunità di pastori, di pescatori o agricoltori, quando nel momento in cui la terra, le risorse idriche cominciano a scarseggiare, allora per quella poca terra e per quella poca acqua che resta ci si farà sempre più la guerra. Quindi diciamo che in un contesto come quello del Sahel, in cui la situazione è già drammatica, il cambiamento climatico ha peggiorato e sta peggiorando ancora di più le cose. Da un'altra parte possiamo citare anche altri casi, come ad esempio può essere quello del Mozambico, che è una guerra relativamente giovane, perché è una guerra che diciamo anche noi dell'Atlante stiamo monitorando da qualche anno, che è appunto peggiorata, sicuramente ha avuto un peggioramento anche a causa del clima, perché le inondazioni che ha subito fortissime negli ultimi anni sicuramente non hanno semplificato, no, la vita della popolazione. Quindi se da una parte, ecco, la desertificazione, dall'altra le inondazioni creano sempre più motivi di conflitto, anche e non ultimo per le migrazioni, che non ne possiamo, come dire, dimenticare. Già da diversi anni si è avuto quello che abbiamo un po' chiamato il sorpasso, no? Cioè sono già più da diversi anni sono molte di più le persone che fuggono dal clima rispetto a quelle che fuggono dalle guerre, e ovviamente lo spostamento in massa di centinaia di migliaia di persone, di milioni di persone, come appunto sono le previsioni per i prossimi anni, sicuramente non semplifica la situazione per chi riceve, no, poi questa grande quantità di persone, e questo ovviamente peggiora le crisi già esistenti.
Esatto, e anche gli altri esempi che possiamo leggere nelle righe di questo articolo riguardano spesso dei paesi che si trovano in Africa, quindi già un territorio appunto dal clima particolare e che è anche caratterizzato da parecchi conflitti.
Sì, è anche molto, cioè, non strano, ma insomma è importante rilevare come appunto l'Africa sia uno dei continenti che subisce di più le conseguenze del cambiamento climatico, mentre è quello che inquina meno, perché appunto le emissioni di anidride carbonica dell'intero continente africano si stima siano attorno ai 3,9% rispetto a globali. Quindi ecco, a fronte di un piccolissimo inquinamento riceve poi tutte le conseguenze più disastrose. Non soltanto l'Africa, abbiamo anche il sud-est asiatico, ovviamente, che si ritrova in una situazione molto difficile, ma sicuramente il continente africano è uno di quelli che soffre di più, ed è uno di quelli, anzi è quello in cui sono attive più guerre e conflitti e situazioni di crisi anche in questo momento.
Esatto, poco fa hai parlato di rifugiati climatici e rifugiati politici, mi domando se esiste davvero una differenza tra questi, nel senso che la guerra e le condizioni ambientali sono due temi talmente legati tra di loro che man mano che si va avanti nel tempo e man mano che i conflitti aumentano e i cambiamenti climatici colpiscono sempre più duramente il pianeta Terra, è chiaro che la linea si fa sempre più sottile in questa distinzione tra climatici e politici, forse lo è già per diversi contesti. Che cosa ne pensi rispetto a questo?
Sì, sicuramente cioè, diciamo che coloro che fuggono dalla guerra e coloro che fuggono dal clima, come appunto dicevamo anche poco fa, molto spesso insomma sono un po' dalla stessa parte del mondo. In più c'è anche da dire che se diciamo il rifugiato dalla guerra, insomma il rifugiato per altre motivazioni, sono quelle di persecuzione, quelle insomma, che noi sappiamo essere rilevabili nella Convenzione di Ginevra, non sono così chiare invece per coloro che fuggono dal clima. Quindi coloro che fuggono dal clima ancora non hanno uno status giuridico così chiaro, no? Come lo è invece per il rifugiato dalla guerra. Quindi diciamo che la giurisprudenza negli anni è andata sempre più verso un riconoscimento anche del rifugiato ambientale, ma non c'è una chiarezza effettivamente su questo. Quindi coloro che fuggono dal clima si ritrovano in una situazione anche peggiore forse rispetto a quello che subiscono chi fugge dalle guerre, e su questo poi ovviamente possiamo anche cioè, trovare anche molti altri, no, riferimenti su questo. Ci sono alcuni casi che appunto sono diventati abbastanza famosi per essere stati riconosciuti come rifugiati ambientali, ma purtroppo non è avvenuto per tutti, e quindi insomma anche su questo c'è sicuramente da fare una riflessione, perché poi i rifugiati, cioè coloro che fuggono dal clima, molto spesso non sono nemmeno rifugiati ma sono sfollati, quindi rimangono all'interno del proprio stato e molto spesso sono ancora più vulnerabili, perché appunto si trovano all'interno di uno stato che può essere interessato da una parte da conflitti, dall'altra da una grave crisi climatica, e quindi sono ancora più diciamo esposti e non protetti da nessuno. Se poi appunto vogliamo anche inserire un ulteriore argomento rispetto sempre alle persone che fuggono, c'è anche l'approccio sempre più militarizzato che si ha negli ultimi anni al clima, quindi alle persone che fuggono dal clima si è risposto militarizzando le frontiere, quindi investendo sempre di più, no, nella protezione, nel chiudersi in qualche modo, e non è che si sono investite non si sono investiti lo stesso tipo, no, di finanziamenti ad esempio per agire sulle cause che portano le persone a spostarsi, ma si è appunto investito in militarizzazione delle frontiere, e questo ovviamente è un'altra di quelle risposte che va a peggiorare ancora di più la situazione.
Certo, già la frase sfuggire dal clima è qualcosa che è più facile a dirsi che a farsi, perché se ci immaginiamo un futuro, uno scenario futuro non prettamente roseo delle condizioni del nostro pianeta, sfuggire dal clima non sarà poi così facile, essendo che tutto l'intero globo è coinvolto dai cambiamenti climatici e ogni luogo, chi di più chi di meno, però in ogni luogo si può essere in qualche modo sottoposti appunto delle ricadute da parte del clima attraverso appunto i cambiamenti climatici e gli eventi drammatici che possono coinvolgersi, quindi che possono coinvolgerci, quindi anche questa idea che ci si possa rifugiare da qualche parte per scappare dal clima è un po' una finzione che ci poniamo in mente. Poi fortunatamente non siamo ancora almeno qui in Europa in delle condizioni così drammatiche da dover trovare un rifugio dal clima costantemente, ecco, però lo scenario che ci si pone di fronte nel futuro prossimo non è poi così roseo.
Sì, certo, però appunto c'è già una buona parte di mondo che in realtà già si trova in questa situazione, quindi a coloro insomma che vengono inondati costantemente o che appunto non hanno il territorio è diventato totalmente desertico, non si può comunque pensare, no, che restino nel proprio territorio a vivere, quindi questi già sono costretti in qualche modo a spostarsi e già su questa percentuale, che appunto potrà diventare sempre maggiore, ma per ora potrebbe ancora in qualche modo essere gestibile, le risposte comunque a livello internazionale, ecco, diciamo che stentano a vedersi, ecco.
Esatto, giustamente parlavi di militarizzazione come risposta al cambiamento climatico, ne abbiamo già davanti la concretezza in Italia, nel nostro paese, quando accadono dei disastri come possono essere anche dei terremoti, delle alluvioni e così via, perché già la presenza così capillare e invasivissima delle forze della protezione civile ci ha fatto vedere come lo Stato e gli eserciti si possono impadronire di un territorio e gestirlo militarmente in seguito ad un disastro. L'abbiamo visto anche col Covid, con questi disastri diciamo sanitari, insomma ogni emergenza diventa un pretesto per militarizzare ancora di più una società che già è ben militarizzata. E tra l'altro rispetto a questo mi permetto di fare una piccola critica ad alcuni movimenti ecologisti che pretendono come rivendicazione politica, come pretesa verso il governo che i capi di Stato dichiarino ufficialmente di parlare di stato di emergenza climatica, no? Sperando che ciò smuova un po' le cose, cambi un po' e porti un cambio di rotta e non un passo verso la militarizzazione, almeno non penso che sia quello che si augurino, però mi sembra un po' ingenuo pretendere che lo Stato dichiari uno stato di emergenza climatica senza pensare alle conseguenze che questo può comportare, quindi appunto una militarizzazione ancora più forte della nostra società.
Sì, ecco, diciamo che questo è un rischio forte quello che rilevi, perché effettivamente questi casi si vedono molto spesso. Nell'articolo che citavi, insomma, e anche in altri contesti, noi dell'Atlanta abbiamo analizzato alcuni rapporti del Transnational Institute, e uno di questi raccontava proprio quali sono i rischi, no, collegati all'approccio militarizzato rispetto al cambiamento climatico, insomma, o anche in altri contesti, e tra i rischi si rileva appunto quello di distogliere l'attenzione dalle vere cause, no? Quindi appunto ci si concentra sul militarizzare e non si va ad affrontare poi la vera causa che sta dietro al cambiamento climatico. Si blocca e quindi il necessario cambiamento, si rafforza l'apparato militare di sicurezza che già di suo è in forte espansione, quindi non è che ha bisogno, come dire, di ulteriori finanziamenti, e poi una cosa importante secondo me è lo scaricamento di responsabilità, quindi si scaricano in questo caso le responsabilità della crisi climatica sulle vittime, quindi sui profughi, su coloro che non possono più abitare nel proprio territorio e sugli attivisti per il clima, perché abbiamo visto anche questo, insomma, quindi un approccio anche molto, no, repressivo verso gli attivisti per il clima, e invece dall'altra parte si rafforzano gli interessi aziendali, che sono quelli militari o comunque di chi ha degli interessi economici. economici, no? Poi nel militarizzare e nel chiudersi invece che nell'intervenire sul cambiamento climatico direttamente. Quindi insomma i rischi della militarizzazione sono sempre dietro l'angolo e il clima purtroppo rischia di diventare un ulteriore banco di prova di cui non è che ci sia effettivamente bisogno.
Esatto. E a proposito invece di regolamentazioni che abbiamo visto essere quasi totalmente assenti per ciò che riguarda i rifugiati climatici, possiamo dire che anche chi a parole dovrebbe occuparsi di appunto mettere fine alle emissioni o dirigere delle scelte di stati o di aziende verso degli obiettivi di riduzione delle emissioni, dell'inquinamento o avere un occhio di riguardo verso questo, come possono essere le diverse COP, no? 26, 27 le più recenti, che si riuniscono con i vari capi di Stato in vari posti del mondo per parlare proprio di questo. Possiamo fare un riassunto di a che punto è l'interessamento di questi meeting nei confronti del tema guerra ambiente?
Ecco, il riassunto si fa velocemente perché dal punto di vista della guerra c'è veramente molto poco. Cioè, la guerra è stata una grande assente nelle ultime COP, compresa nella COP28, che è stata appunto l'ultima che si è svolta negli Emirati Arabi Uniti e effettivamente anche la scelta, no? Sicuramente avrete già sentito dire, avrete già affrontato che anche la scelta proprio dello Stato non è come dire stata una grande scelta, perché appunto scegliere uno Stato fortemente repressivo e che basa tutta l'intera economia sull'industria dei combustibili fossili già un po' strideva, no? In qualche modo. La guerra anche in questo caso è stata una grande assente, non se ne è parlato nemmeno nelle COP precedenti, e noi appunto dell'Atlante abbiamo già affrontato questa cosa più volte, perché appunto è un tema che non si tratta quando si sa che gli eserciti ogni anno rappresentano circa il 5,5% delle emissioni di CO2 globali, quindi insomma è una buona percentuale di emissioni che appunto però non vengono tenute sotto controllo. Voi fate conto che in teoria gli eserciti, quindi tutti gli stati del mondo, dovrebbero in qualche modo tutti gli anni monitorare, no? Quindi le loro emissioni e comunicarle alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ma siccome non è una cosa vincolante la fanno in molto pochi, quasi nessuno possiamo dire, e quindi c'è veramente una grande disinformazione su quello che poi sono effettivamente le emissioni degli eserciti. Per diciamo fare fronte un po' a questa cosa ci sono alcune ONG che stanno lavorando a questo, e esiste anche un progetto che si chiama Military Emissions Gap, che appunto mappa e analizza il divario, no? Fra i dati che gli eserciti dovrebbero dare all'ONU e quelli che sono effettivi dell'inquinamento causato dalle guerre, e quindi tutti gli anni loro diciamo tentano di fare questo, cioè di mettere un po' in fila questi dati. E voi fate conto che pochissimi appunto sono gli stati che hanno riportato quelle sono le proprie emissioni, e 15 stati, tra cui abbiamo Cina, India, Arabia Saudita, la Corea del Sud, il Brasile, l'Iran e il Pakistan, hanno speso 510 miliardi di dollari, ma nessuno ha segnalato dati disaggregati delle proprie emissioni militari, quindi ecco, nessuno ha comunicato niente di questi. E quindi insomma diciamo che su questo c'è un grande divario tra quello che è la cosa comunicata e quelle che poi sono effettivamente l'inquinamento che si rileva, che è causato dalle emissioni militari.
Esatto, come sempre c'è in qualche modo uno stato di eccezione protezione verso l'apparato bellico, per cui ci sono dei segreti, no? Anche che non vengono portati alla luce del sole, e in nome della sicurezza nazionale o internazionale si tende a bypassare i dati di trasparenza su questo settore, e il caso dell'inquinamento è sicuramente uno di questi. A volte è un po' difficile capire materialmente quanto inquina l'industria bellica mondiale, perché i numeri ci fanno un po' girare la testa e ci fanno fare difficoltà a immaginarci la vera quantità e l'impatto che ha sull'ambiente questo settore. È interessante il paragone che avete fatto qui nell'articolo, che dice: se le forze armate del pianeta fossero un paese, avrebbero la quarta più grande impronta ecologica al mondo. Solo Cina, Stati Uniti e India hanno impronte di carbonio maggiori. E quindi ci fa rendere un po' più conto, no, materialmente, quanto inquina effettivamente il comparto bellico, ma si parla solo di impronte di carbonio, mentre in realtà ovviamente il costo ambientale di questo settore insomma comporta altri tipi di inquinamento.
Sì, oltre a questo sì, un altro esempio che appunto si fa è quello dell'esercito americano, che essendo il principale, diciamo, inquinatore, consuma più energia di qualsiasi altra istituzione al mondo, quindi insomma quello è un'altra cosa che possiamo citare quando, no, si parla di esempi concreti. Sì, ma appunto diciamo che il carbonio è un elemento che viene preso in considerazione, perché diciamo che in teoria dovrebbe essere, no, quello più facile da rilevare, ma poi ci sono tantissime voci di spesa che possiamo inserire quando si parla di strategia militare o comunque di conflitti e di guerre. Ci sono lo spostamento di militari, di mezzi di trasporto, di armi e di equipaggiamenti, quindi già questo, come dire, implica, no, un ulteriore dispendio di energia. Ci sono, cioè, il sostentamento delle stesse missioni militari, ci sono le emissioni, per esempio, sono causate dalle esplosioni, dalle armi incendiarie, da la strategia militare che insomma è ancora abbastanza diffusa, che è la distruzione dei raccolti, no, per forzare le popolazioni ad arrendersi. C'è la pratica che è altamente inquinante, che è quella del gas flaring, cioè l'incendio di combustibili fossili che diciamo assicurano agli eserciti che le risorse del territorio in cui stanno combattendo non siano più utilizzabili. Poi c'è da mettere in conto il costo ambientale anche delle missioni umanitarie, perché anche le missioni umanitarie che agiscono nei vari territori in conflitto hanno comunque una loro impronta ecologica che non è da sottovalutare, e poi quelle collegate alla ricostruzione, perché anche quando la guerra è finita si continuerà comunque in qualche modo ad inquinare, anche semplicemente ricostruendo i territori che sono dilaniati dal conflitto. Quindi ecco, diciamo che quando si pensa a tutti i collegamenti che c'è fra la guerra e il clima, bisogna tenere conto di moltissimi aspetti, cosa che finora si è fatto molto poco, e anche la nostra stampa fa molto poco, quindi se ne parla effettivamente pochissimo di tutti quelli che sono le varie, no, componenti per affrontare questa discussione. E non è per questo noi, diciamo, negli anni precedenti insomma ci siamo impegnati anche con altre realtà italiane, non solo, e abbiamo parlato molto spesso di quello che è il disarmo climatico, no? Di quello che dovremmo in qualche modo cominciare ad inserire un po' anche nel nostro vocabolario, cioè appunto tener conto di tutte quelle che sono tutte le sfaccettature collegate a questo tema e iniziare proprio a disarmarlo, diciamo colpo su colpo.
Certo, e aggiungo anche un altro tassello a questa riflessione, il fatto che l'inquinamento non si manifesta solo come inquinamento atmosferico, ma c'è tutto un altro corollario di inquinamenti, come possono essere quello sonoro, visivo, elettromagnetico e così via, che vanno assolutamente a impattare sul nostro pianeta, così come sulle persone. Ovviamente qui stiamo parlando di guerra in maniera quasi fredda e poco empatica, ma ovviamente le guerre fanno... insomma, le prime vittime delle guerre sono sicuramente le persone, ma non siamo sicuramente slegati anche dal paesaggio che ci circonda, quindi è importante anche parlare di ambiente quando si parla di guerra, ed effettivamente si fa pochissimo anche sui giornali nostrani è un tema che passa assolutamente in secondo piano quando appunto col moltiplicarsi dei conflitti si parla praticamente quotidianamente di guerra, ma così mai dei suoi effetti ambientali. Già nella mezz'ora precedente avevamo accennato a dei tentativi di miglioramento sull'impatto ambientale che vengono messi in atto dagli eserciti di tutto il mondo. Ovviamente ne abbiamo parlato in maniera critica. Che cosa ne pensi? Pensi che sia possibile accontentarsi o credere che questa sia una vera e genuina inversione di tendenza, oppure parliamo ancora una volta di greenwashing o anche, perché no, di conversione strategica, no? Per mancanza o futura mancanza di materie prime fossili. E un'altra domanda è: anche se questi miglioramenti rappresentassero un vero cambiamento, cosa che dubitiamo, è possibile, come dire, volere politicamente ed eticamente questo scenario di un esercito che si rifornisce di energie rinnovabili, oppure dovremmo essere un po' più radicali su questo?
Sì, sicuramente ci sono dei tentativi di passaggio, no? Dalle fonti fossili ad altri metodi, diciamo, più green nel fare la guerra. Ovviamente, come dicevi giustamente, secondo me siamo più, e secondo me insomma è anche avvalorato da diversi studi, che quello sia, non è che lo facciano appunto perché sono diventati degli ambientalisti, ma perché appunto effettivamente in un'ottica, no, futura della scarsità effettiva di fonti fossili, allora è corretto anche per loro, diciamo, anche per gli eserciti che si sentono in qualche modo al passo. Quindi quello sicuramente c'è. Ci sono alcuni casi più emblematici, come appunto l'esercito degli Stati Uniti e l'esercito britannico, che già avevano, no, tentato di fissare le emissioni, di ridurre drasticamente le emissioni da fonti di carburante, di fonti fossili, e di passare a carburanti sostenibili. Però ecco, diciamo che è stato rilevato che molto spesso è stato fatto anche perché è stata rilevata una grande vulnerabilità, no, nel rifornirsi con fonti fossili, che molto spesso era difficile trovarsi, soprattutto nel caso della campagna in Afghanistan. Per esempio, è stato rilevato che l'esercito americano ha avuto moltissime vittime, no, mentre stava facendo rifornimento di carburanti in Afghanistan e in Iraq, e quindi ha studiato, diciamo, una strategia per uscire da questa situazione. Quindi ecco, non l'ha fatto, diciamo, perché appunto sono diventati immediatamente, insomma, così sostenibili. E poi ovviamente c'è anche la componente la componente etica, ci torno tra un attimo, ma sicuramente poi c'è anche tutta la questione che non credo, diciamo, che si vada verso una svolta verde, anche perché quello che si continua a investire nella protezione delle fonti fossili è ancora molto forte, cioè c'è ancora moltissimo investimento. Anche l'Italia stessa destina il 70% della sua spesa per le emissioni militari in operazioni che tutelano le proprie fonti fossili, e ha due missioni specifiche nazionali che hanno, diciamo, il compito di proteggere gli asset ENI in acque internazionali. Quindi diciamo che l'interesse a mantenere, a preservare le fonti fossili resta. Dall'altra parte, appunto, sulla questione etica, ovviamente anche se la guerra fosse verde, cosa che appunto secondo me è abbastanza improbabile possa avvenire in breve tempo, ma anche se fosse totalmente verde sarebbe comunque ovviamente una cosa da depennare del tutto come scelta in qualsiasi circostanza. Quindi ecco, diciamo che credo che sia abbastanza assurdo, ecco, metterla in questi termini, perché se non si fa credo sia totalmente assurdo. Non mi vengono altre definizioni per questa ipotesi.
Certo, infatti stiamo parlando assolutamente di una domanda retorica, almeno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Radio Blackout e la maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Se pensiamo comunque che, se non sbaglio, metà dei conflitti globali diciamo può ritrovare le sue origini all'interno dell'accaparamento di fonti di origine fossile. Insomma, ecco qua che il legame tra guerra e combustibile fossile è svelato, ed è abbastanza, sarebbe assolutamente un controsenso, qualcosa di insensato pensare ad una guerra green, anche se con questo termine ovviamente intendiamo una guerra rifornita energeticamente da fonti rinnovabili, che sappiamo benissimo non essere a loro volta comunque delle fonti di energia eque, pulite o giuste. Difatti,
no, esatto, basta pensare anche al caso del litio, che insomma non è che esattamente sia che viene utilizzato nell'economia green, ma che non sta comunque creando vari scompensi in altre aree del mondo, come ad esempio il Cile, di cui ci siamo occupati anche noi come Atlante molte volte, insomma, anche in altri contesti. Quindi ecco, anche da questo punto di vista l'economia verde, la grande rivoluzione verde, ecco, non lo è così per tanti, ecco.
Esatto, e difatti immaginare che un'industria energivora come questa possa basarsi su delle fonti rinnovabili significherebbe immaginare un mondo completamente devastato da guerre per accaparrarsi i minerali, l'energia idroelettrica, le fonti rinnovabili in generale, quindi ogni pezzo di suolo su cui poter installare dei pannelli fotovoltaici, ogni grammo di metalli rari utili per la transizione energetica e così via, sarebbe assolutamente una follia. Quindi, a parte la questione etica che non può essere prescindibile, possiamo comunque immaginare uno scenario disastroso se volessimo credere e, diciamo, incentivare una svolta green all'interno dell'industria bellica.
Sì, diciamo, lo scenario è già abbastanza apocalittico così, quindi
esatto.
Non lo peggioriamo, ecco.
Va bene. Allora, si sono fatte le 14:30, quindi direi che il nostro tempo insieme è finito, ma noi ti ringraziamo moltissimo per questa intervista e speriamo di risentirci a più presto.
Benissimo, grazie a voi.
Grazie, buona giornata. Ciao.
Buona giornata.